gun. Let the bear is calling for a wife. Give the money so the soul will be mine.
Di nottata, visto che abbiamo il nuovo orario nella nuova giornata, che è il martedì alle 22, e quindi già da settimana scorsa vi diamo la buonanotte e non più il buon pomeriggio. Ciao Anduca.
Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Sidecar, la macchina della morte. Un orario quasi inedito per noi, ma speriamo che questo sia più confacente ai nostri ascoltatori, perché l'orario di prima in effetti era un po' limitante per chi magari al lavoro non poteva accendere la radio. E quindi ci auguriamo che chi segue i nostri deliri di onnipotenza su RBN aumenti sempre di più.
Beh, direi che allora un primo feedback, come dicono quelli bravi e studiati, lo abbiamo avuto, nel senso che già da qualcuno dei nostri affezionatissimi ascoltatori abbiamo avuto delle risposte più immediate rispetto a chi magari prima ascoltava i nostri podcast, che comunque sono sempre disponibili quasi immediatamente dopo la messa in onda della trasmissione, o al massimo il giorno dopo, se proprio. Però diciamo che un primo riscontro l'abbiamo avuto in termini di commenti sulla pagina Facebook della banda Andersen. Quindi credo che il nuovo orario nella nuova giornata, però indipendentemente dalla giornata, il nuovo orario in sé per sé sia un po' più confacente a quelle che sono un po' le nostre ambizioni di raggiungere un pubblico più vasto in orario magari un po' più potabile rispetto a quello pomeridiano di prima, che in effetti le 16 è un orario un po' così. Ecco, cioè, diciamo che abbiamo lottato con la redazione, con le redazioni varie, e siamo riusciti a farci assegnare questo nuovo orario. Questo ci rende molto felici ed orgogliosi di potervi dare, insomma, il nostro servizio, quel piccolo servizio che facciamo alla comunità, ai motociclisti eccetera eccetera, in un orario un po' più consono. Poi ripeto e ricordo che c'è sempre il podcast per chi non avesse occasione di collegarsi alle 22 del martedì, e quindi adesso direi che, dopo esserci fatti la autosviolinata, possiamo procedere. Procedere come, caro Anduca?
Beh, potrei parlarvi di tanti temi, potrei parlarvi, fare la mia classica filippica contro il traffico milanese e la viabilità milanese, perché tipo giovedì sera ci ho messo 1 ora e 20 per fare da Cernusco fino a Isola, al nostro amato KD, ma giustamente, come ci è stato fatto notare nella puntata precedente, per i non milanesi diventa difficile da seguirlo come discorso, e quindi preferisco parlarvi delle mie sfighe motociclistiche, perché questa passata è stata una settimana di grandi novità, sia in senso positivo che in senso negativo. Parto da quella negativa. Come tutti voi ben sapete, perché l'ho ripetuto fino allo sfinimento, quest'estate ho comprato un sidecar, un Dnepr del 72, un ex mezzo di ordinanza dell'esercito sovietico, un mezzo che mi è stato venduto come restaurato in tutto per filo e per segno. Se non fosse che in questi giorni mi sono messo un po' a metterci mano, perché c'erano alcune cose che non mi piacevano, perché io sono un perfezionista paranoico, i fili devono passare dove dico io, le cose devono essere come dico io, insomma, in ogni cosa in cui metto mano c'è qualcosa che non va. Banalmente, chi l'ha restaurato, per esempio, non ha utilizzato dei cavi elettrici di quelli per le moto, ma ha usato i cavi che si usano per gli impianti di casa, per esempio. Poi il serbatoio, invece di essere tenuto con i 2 bulloni come previsto, ce n'è solo uno, l'altro si è perso per strada, manca un filtro della benzina, insomma, tutta una serie di cose che mi danno un po' fastidio e che però, vabbè, no, dai, avrò da fare questo inverno, avrò da passare il tempo e mi piacerebbe però metterlo a posto in tempo per riuscire ad andare all'elefante in treppe. Speriamo di riuscirci, insomma.
Sì, ecco, diciamo che adesso, senza voler parlare male di persone che non sono in trasmissione, non possono dire la loro parola, però diciamo che su certi mezzi, certe persone che hanno comunque anche un gran nome su nell'etere, insomma, su internet, in giro, nell'ambiente, eccetera eccetera, diciamo che ci si poteva aspettare qualcosa di un po' più accurato per chi soprattutto si spaccia per grandissimo restauratore, eccetera eccetera. Si trova pezzi, parlo di Ural, ma posso parlare anche di altri, di Ural, di Dnepr, quello che è, di Sidecar, ma posso parlare anche di altri tipi di moto che in giro si trovano restaurate o ripristinate in grazia di Dio allo stesso prezzo, se non a meno o a pochissimo di più. Quindi vabbè, diciamo che la sfiga ti ha preso in questa occasione, confidiamo nella tua abilità, io soprattutto confido nella tua abilità, perché essendo anch'io, come ormai tutti sanno, rischiamo di diventare noiosi questa cosa del sidecar, sono possessore di un sidecar, e quindi noi che non vogliamo fermarci d'inverno nell'andare in moto, avevamo progettato, al di là dell'elefante in treppa, anche qualche uscita, qualche scampagnata invernale nelle ore centrali, dove magari ancora si riesce a fare qualche chilometro un po' fuori porta, così una mangiata, poi si torna a casa con qualcuno che magari ha voglia di venirci dietro, e io ti aspetto con grande grande gioia quando finalmente riusciremo a fare le nostre parate motociclistiche, sidecaristiche, eccetera. Poi però mi ricordavi prima che hai anche qualche bella notizia, quindi io ti parlo, ti dicevo l'altro giorno, ti anticipo un attimo, però parlavo di una cosa un po' incestuosa fra te e me che sta accadendo e che mi fa abbastanza ridere.
Sì, allora faccio una premessa. Covid permettendo, e se il governo non ci blinda, quest'estate mi piacerebbe fare un bel viaggio in moto, un paio di 1000 chilometri almeno. con la Royal Enfield non è possibile, o meglio, sì, è possibile perché ho già fatto più di 3.000 km di viaggio con la Royal Enfield, però non diventa più un viaggio di piacere, ma diventa una specie di missione suicida, e non avevamo più voglia, né io né mia moglie. E quindi il mio progetto era di sistemare una delle moto che ho, delle altre moto nel garage. Le due principali candidate erano, diciamo, un Fazer 600 oppure una Kawasaki VN800, sistemarle a chitarre da viaggio in maniera tale da potermi godere questo progetto che ho in mente. Purtroppo però mi sono reso conto che mi manca il tempo. Purtroppo o per fortuna, visti i chiari di luna che ci sono, dal punto di vista lavorativo sono molto impegnato e quindi non ho il tempo di mettermi in garage la sera o nel weekend per fare quello che mi piacerebbe. E da lì ho incominciato a fare mille lucubrazioni. Ho detto vendo la Royal Enfield e mi compro qualcos'altro, la do dentro, mi prendo l'Interceptor 650 che magari non è proprio una moto turistica però è già più comoda. E poi Galeotto fu un messaggio che ho mandato al Carandino e gli ho detto: ma secondo te qual è una moto turistica che però ha un po' di appeal, perché non voglio un plasticone di quelli giapponesi? E te cosa mi hai risposto?
Beh, ricordati sempre che io ho in vendita da ormai un po' di tempo, da quando ho preso la mia Triumph Scrambler 1200, l'avevo data dal concessionario in conto vendita quando ho preso la Monkey 125, che è lì che riposa i suoi dolci sogni dal collezionismo. Però diciamo, ho detto, ricordati che ho sempre il GS 800 che tu hai provato, hai avuto modo di apprezzare, che è lì a far niente, una moto che tu conosci per averla guidata, sai che è mantenuta come Dio comanda, c'ha il bauletto in dotazione, una borsa serbatoio nuova, è praticamente già kittata da viaggio e quindi puoi fare il tedesco tutta la vita.
Esattamente, però detto questo, a me mi dispiace dare via la Royal Enfield, perché ci sono affezionato, perché la ritengo una bellissima moto e soprattutto perché quest'anno, dopo una carriera di, diciamo, è stata incominciata a produrre nel 55, quest'anno smettono di produrla e quindi mi dispiaceva separarmene. Però sapevo anche che Andino è anche lui un po' che gira intorno alle Royal Enfield, è un po' che la luma, che la guarda, mi ha chiesto di provarla, eccetera, eccetera. E allora gli ho detto: ma senti, veniamoci incontro, facciamo una roba, facciamo un baratto. Io ti do la Royal Enfield, te mi dai il GS e siamo a posto, siamo tutti felici e contenti. Io ho la moto per il viaggio e tu hai la Royal Enfield, insomma, che è lì un po' che ci giravi attorno. E dai, hai accettato.
Sì, anche perché dico, io la volevo nuova da metterli, diciamo, da collezione, essendo la moto di più lunga produzione di serie esistente al mondo. Io avevo questa libidine, prenderla nuova tutto sommato ci stava, dovevo vedere quattro cose, insomma, un po' finanziarie, che insomma, periodo quello che è per tutti. E conoscendo la tua, come l'hai tenuta, tutte le balle che ci stanno dietro, a me la cosa ha ingolosito non poco. Uno, perché dovevo prima o poi vendere questa BMW che mi ha dato tantissime soddisfazioni e che quindi sapevo che poteva essere una moto per te. E per questo abbiamo fatto questa cosa un po' incestuosa tra me e te, e settimana prossima dovremmo, diciamo, quagliare, come dicono quelli bravi, e fare questo scambio. Io da parte mia ti garantisco che terrò la moto come se fosse un figlio, ma tu già mi conosci, sai che sono una brava persona degna di fiducia. Altrettanto so che farai tu con il mio GSino, che tanta gioia mi ha dato, e quindi sono convinto che sarà uno scambio che faremo alla pari, una permuta vera e propria, come si faceva in tempi antichi, e sono convinto che quella moto ti darà grandi soddisfazioni come la tua ne darà a me.
Ma sono convinto perché il GS800, come me l'hai già imprestato più volte quando io avevo problemi con le mie moto ed ero rimasto a piedi, è una delle, penso, delle migliori moto che abbia guidato, mai guidato. Ha una ciclistica che è svelta ma è contemporaneamente stabile, ha un motore di cilindri con 800 che spinge bene ai bassi, non è proprio bellissima, però vabbè, ci passiamo sopra, tanto il suo obiettivo è macinare chilometri, e quindi direi che io sono molto soddisfatto di questo rapporto incestuoso, come lo chiami te, ma che non sarà finito qua, perché come ti ho detto ci sono due condizioni. Ossia che uno, la manutenzione alla Royal Enfield te la faccio io a gratis, logicamente,
e, fin, al massimo, e fin lì ci siamo,
o al massimo a birre, se proprio vuoi sdebitarti. E la seconda è: voglio il diritto di prelazione, cioè nel senso, se un domani tu deciderai di venderla, io ti offro gli stessi soldi che ti offrirà l'acquirente che hai trovato e te la compro io.
Ovviamente sì, e approfitto di questa storia di inbreeding, come succede nei migliori e più riconditi stati del sud degli Stati Uniti, dove tutto avviene in famiglia e niente fuori dalla famiglia, approfitto per lanciare la prima canzone, che in qualche modo ha a che fare sia con l'andare in moto, sia con l'amicizia collegata al viaggio, al viaggiare in moto. O almeno così io la interpreto, perché la prossima canzone, quella, cioè la prima canzone della serata che andiamo a lanciare, è The Depeche Mode ed è Never Let Me Down Again. È una storia che parla, una canzone che parla di amicizia, di un periodo che sono molto giù. Chiamo il mio amico e gli chiedo, lo esorto a non lasciarmi mai più cadere così in basso. Tutti noi ci siamo trovati prima o poi in una situazione un po' di down, un po' di depressione, eccetera, e a chi abbiamo diciamo chiesto aiuto in certi momenti, all'amico, al camerata, a chi ci sta più vicino, a chi ci capisce meglio, e meglio ancora se questo avviene in moto. Quindi questa canzone dice: I'm taking a ride with my best friend, cioè faccio un giro, in questo caso ride mi riporta ad andare in moto, and I hope he never lets me down again, cioè spero che lui mi porti a non scendere mai più così in basso. E questa è un discorso che può capitare molto quando noi siamo un po' passati di età, no? Su queste cose. Cioè, è un discorso che fa molto presa sugli adolescenti, no? Quando un adolescente si sente un po' giù, cosa fa? Prende, chiama l'amico e dice: oh, andiamo a farci un giro in moto, in motorino, quello che è, anche, eccetera. E andiamo a farci un giro, non pensiamo più a niente, parliamo io e te. Perché magari mi ha lasciato la ragazza, perché è un periodo che a scuola va male. Però credo che questo possa ancora valere quando le amicizie sono forti, come possono essere forti le amicizie tra noi motociclisti, tra me e Anduca, piuttosto che altri rapporti di amicizia che magari vanno e vengono un po' così, però quando c'è proprio quel momento di merda lì che ti prende e dici: oh, andiamo questo fine settimana a farci un giro io e te e basta, cioè lasciamo fuori gli altri, questo ce lo facciamo io e te, questo giro ci facciamo, le zone che magari conosciamo, anche zone nuove, parliamo un po', però più del parlare è il silenzio mentre si va in moto insieme, poi ci fermiamo a mangiare, ci beviamo una cosa, magari non affrontiamo neanche il discorso che ci tormenta, però siamo insieme a un amico che ci tiene su. E questo, insomma, è una cosa che un po' proviamo tutti, chi più chi meno, e ogni tanto ci ritorna e ci fa bene ricordarcelo attraverso magari questa canzone, quando i problemi quotidiani ci prendono e magari ci dimentichiamo ogni tanto anche di avere un amico che, se lo chiami, tira sulla moto, lascia perdere altri impegni e un giro in moto se lo fa, senza parlare neanche di tutto. E quindi adesso ci ascoltiamo i Depeche Mode con Never Let Me Down Again. Depeche Mode con Never Let Me Down Again. Ecco, una puntata questa odierna di questa notte, questa sera, insomma, vedete voi se per voi è ancora sera o è già notte, a seconda un po' di come ve la sentite. Una puntata che potrebbe anche prendere una piega, visto che noi prepariamo, ma sempre molto, diciamo, molto poco, nel senso ci diamo un obiettivo nella puntata, però non è che dobbiamo per forza seguire quello che è il goal che ci siamo diciamo così prefissati. Ecco, quindi potrebbe prendere questa puntata, una piega anche un po' romantica, no? Un po', diciamo, un po' nostalgica, un po' intima di quello che è l'andare in moto. Cioè, quello che voglio dire non è che voglio impostare, e spero che Anduca sia d'accordo con me, non è che voglio impostare la puntata sulla tristezza, perché è una cosa che non ci appartiene, però sull'intimismo, su quello che, cioè, anche questa cosa di scambiarsi le moto, se volete, che io scherzosamente ho chiamato incesto, perché in qualche modo, no, è un po', fa un po' strano questa cosa, no? Cioè, domani io e Anduca usciamo in moto, lui guida la mia, io guido la sua, fa un po', insomma, la moto, tutti dicono, è un po' come la donna, lui guida la mia, io guido la sua, quindi ci sarà un po' di invidia, un po' di gelosia, un po' di qualcosa di... no, però nello stesso tempo cosa dimostra questa cosa? Se si addiviene ad un accordo tale per il quale io ti do la mia moto, tu mi dai la tua moto, allo stesso prezzo, quindi una permuta secca, no? Come avveniva nel Medioevo, io ti do un chilo di formaggio, tu mi dai la tua mucca, per dire, no? Una roba adesso di quelle prime due cose che mi vengono in mente. Cioè, però presuppone anche cosa questo? Presuppone anche una grandissima fiducia l'uno dell'altro. Io ti cedo una cosa della quale sono innamorato, bene o male, perché se compro una moto vuol dire che poi mi innamoro di questa moto, decido per un motivo o per l'altro di cederla, però se la cedo a un mio amico, cazzo, sono un po' più contento che sapere che va in mano di uno sconosciuto che magari è un ritardato, che dopo domani la vende e la dà dentro per comprarsi il nuovo monopattino della Ducati. Ecco, tra l'altro la Ducati, tenete a mente questa cosa, la Ducati produce un monopattino elettrico a marchio Scrambler. Non voletemene ducatisti, però, cioè, questa è una grandissima figura di merda.
Beh, guarda, tornando un attimo al discorso moto, così, io non sono mai stato uno che si affezionava più di tanto ai mezzi meccanici, cioè mi piacciono le mie moto, mi piacciono le mie macchine, eccetera, eccetera. Però quando è venuto il momento di cambiarle, le ho sempre cambiate, anche perché generalmente andavo sempre a fare un upgrade, quindi ero più contento del nuovo mezzo che compravo rispetto a quello vecchio che lasciavo. Questo caso invece della Royal Enfield, nonostante da una Bullet 500 a un GS 800 ci sia un'era geologica di migliorie, cioè, mi dispiace e sono stato più volte, soprattutto quando uscite in garage per prendere qualcosa o per prendere la macchina, farmi un giro, la guardavo e sono stato più volte sul punto di dire quasi chiamo Giacomo e dico che mi è passata, che non ho più voglia di fare questa cosa. Però alla fine sono giunto alla conclusione che comunque la moto rimane appunto in un ambito più o meno familiare, che so che fine farà, so che Giacomo è tratta bene, che ci sta dietro, so che poi appunto sarò io a curarla in prima persona, e quindi questo mi ha alleggerito un po' il cuore, diciamo. Sicuramente penso che se avessi messo un annuncio sul subito e si fosse presentato uno di quei radical chic o uno di quei cicci panzoni che se la regalava come moto della pensione, difficilmente l'avrei venduta.
Sì, diciamo che allora il discorso mi tocca particolarmente, perché io sino ad oggi, a parte le moto da enduro specialistico di quando correvo eccetera eccetera, che quelle le cambiavo una volta all'anno, una volta ogni 2 anni al massimo, quindi lì c'era la voglia di avere sempre il modello nuovo che fosse più performante eccetera eccetera, quindi mi sono affezionato solo al KTM 200, che sulla carta era la moto più sfigata che c'era, in realtà è quella con la quale mi sono divertito di più, però vabbè, è un discorso a parte. Però diciamo che tutte le moto stradale che ha avuto, a parte forse il CBR 600, al quale non mi sono affezionato particolarmente, che però ho rivisto dal mio meccanico due proprietari dopo, mi volevo ricomprare, ma ormai aveva già le targhe demolite, era già destinata ad essere spedita all'estero, per un giorno l'ho mancata, sennò me la sarei ricomprata, perché per due lire me la portavo a casa. Però ecco, diciamo, le altre, la mia Valeriona, il CB1003, e tutte mi sono sempre molto affezionato, sempre un po' sofferto a darle via. Il GS800 che prenderai tu, nella fattispecie, era la moto, io l'ho sempre chiamato il muletto, perché era la moto che mi serviva, era una seconda moto che era arrivata in maniera abbastanza rocambolesca, perché mio cugino non la usava, a pochissimi chilometri l'avevo ritirata io per una stupidata, eccetera eccetera, la tenevo lì per qualche viaggetto, per far di qua di là, alla fine in realtà l'ho usata tantissimo, molto più di tutte le altre moto che ho usato, ed è la moto che ho guidato meglio, perché è la moto che sinceramente mi ha dato più soddisfazione alla guida, anche quando ho fatto la guida sportiva, la guida un po' incazzata così, cazzo, non mi ha mai tradito quella moto lì. Tanto è vero che era lì da un concessionario dove avevo appunto preso la Monk, il concessionario dove avevo preso anche la Triumph, eccetera, due Triumph, che me l'ha tenuta lì in conto vendita, alla fine doveva venderla, poi non la vendeva più, così alla fine ho detto quasi quasi me la riprendo indietro, non fosse altro che ho già la Triumph, lo Scramble 1200 fa le stesse cose, è più nuova, ci ho speso dietro i soldi, scarico basso, tutte quelle palle lì. Onestamente non mi piace così tanto esteticamente, però se domani mi arrivasse uno e mi dicesse guarda ti compro lo Scrambler, quella lì magari me la riprenderei, avendo in mano un'altra moto classica come la Royal Enfield, perché a me piacciono le moto fatte così. Però cacchio, il GS così, guarda, io sono sicuro che ti ci troverai da Dio, perché è proprio una moto di un equilibrio estremo, tu già lo sai, però chi ci ascolta magari non neanche la caga una moto così, perché è comunque una moto un po' mainstream, no? È un endurone di media cilindrata che può non suscitare chissà quale emozione, eppure io ci ho fatto tante cose, portandomi dietro anche gente, che fosse la mia ragazza, che fosse un amico, mi viene in mente Anduschi che è venuto con me in Francia, abbiamo fatto il cinema con quella moto lì, grazie a Dio lui pesa poco, quindi la guidavo come se avessi su una ragazza, però ecco, devo dire che sono felice se la prendi te, ecco, quello è la stessa cosa che capita a te della Royal Enfield, capita a me sapere che va in buone mani, ecco, per questo al di là della battuta dell'incesto, diciamo che c'è comunque in tutta questa cosa qua una cosa di intimità che rimane, una cosa che rimane in famiglia.
Ma guarda che poi quella moto lì, che più che anonima definirei prettamente crucca come design, in realtà nasce, poi nasce molto bene, perché nasce da una volontà di BMW di coprire una gamma intermedia che aveva lasciato scoperta, perché i GS, diciamo i boxer, i bicilindrici boxer, stavano andando sempre più crescendo, sia di cilindrata sia che dimensioni, e quindi molti clienti BMW che probabilmente non avevano intenzione di o erano impauriti, diciamo, dalle moli che stanno raggiungendo queste ammiraglie, si deviavano su prodotti giapponesi come può essere un Suzuki Lustrom la Triumph, la Tiger 800 o cose, sì, del genere.
La quindi... Tiger 800 secondo me arriva dopo, diciamo che come giustamente dicevi tu, il GS 800 che oggi fanno ancora ed è salito ad 8,50, hanno riportato il serbatoio dove sta praticamente su tutte le moto, mentre prima era sul codone, scelto opinabile, che però vabbè aveva...
Ma certo, però dal punto di vista tecnico è un'ottima scelta.
Sì, sì, beh, accentra le masse, eccetera, eccetera. Però ecco, quello che volevo dire io, colmava un vuoto su un tipo di moto di media cilindrata, perché ormai è media l'800, che secondo me una volta era alta, però diciamo media cilindrata, quello che è fra il 6 e l'800 o il 1000, che prima non c'era. Sì, c'era il V-Strom, però il V-Strom è un endurone molto stradale. Se tu volevi avere una on-off, come si chiamano, no? Che sono quelle che possono fare un po' di tutto, quella era una scelta quasi obbligata. Oggi ci si butta KTM, ci si butta la Yamaha, che sta tirando fuori l'on-off più bella, media in assoluto, leggerissima, con le prestazioni giusto, che è il TT700, che ha fatto una moto spettacolare. Però diciamo in quel momento lì BMW ha avuto l'intelligenza di tirare fuori un bicilindrico fronte marcia molto molto semplice, con un bellissimo telaio. Non dimentichiamo che lo stesso identico preciso telaio andava su Husqvarna, sul bicilindrico Husqvarna con lo stesso motore un po' potenziato, sul loro motardone. Adesso
la Nuda 900,
bravissimo, che era un po' alzata di cilindrata, telaio identico, motore identico, ed era una moto bomba, cioè una moto a sparo. Tanto è vero che, ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, io quando, con sospensioni sicuramente più morbide, diverse da quelle della Nuda, eccetera, eccetera, però io ci ho fatto veramente il cinema con quella moto lì, perché è una moto che è nata bene e solo così poteva rimanere. Infatti hanno cambiato qualcosa, ma hanno cambiato poco, perché è una moto che puoi usare a far tutto.
Poi una cosa che non tanti sanno è che dal punto di vista progettuale del motore, vabbè, la moto in generale ha delle chicche tecniche non da poco, come appunto il serbatoio, cioè quello che te vedi esteticamente come serbatoio è un finto serbatoio, in realtà al suo interno racchiude la batteria e le airbox, perché il vero serbatoio appunto è sotto la sella, e questo serve appunto per abbassare le masse, accentrarle e quindi migliorare la dinamica di guida. Ma poi anche il motore è molto interessante, perché cosa è successo? BMW si è trovata a dover progettare un motore nuovo. Come sapete, BMW è famosa per i boxer, ma non solo per i boxer, perché BMW ha prodotto vari motori nella sua carriera, dal monocilindrico al motore a sogliola 3-4 cilindri, che però sono sempre stati accusati di avere uno scarso family feeling, come si dice, ossia di essere poco BMW, appunto perché la maggior parte delle persone identifica il BMW col bicilindrico boxer. E quindi cosa ha fatto? Ha progettato questo bicilindrico fronte marcia, quindi un'architettura completamente nuova per BMW, però l'ha progettata in maniera tale, ossia col manovellismo a 0 gradi, ossia con i pistoni che vanno contemporaneamente al punto morto superiore e al punto morto inferiore, è una fasatura che è identica a quella del boxer. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo un motore che, pur avendo un'architettura completamente diversa, replica le caratteristiche di erogazione e di suono del boxer, questo per dare un family feeling a questa moto. E infatti ha un'erogazione della potenza molto corposa sin dai bassi giri, e anche diciamo una coppia sostenuta e regolare, non ha buchi di erogazione, spinge molto bene e comunque fa 85 cavalli, se non sbaglio a 7000 giri, una roba del genere.
Sì.
E quindi anche è un bel, non è un fulmine di guerra, però è un bel andare per essere una moto, appunto, come dici, da un'endurona con velleità turistiche.
No, però ha quello, l'erogazione, che praticamente non ha buchi. Io mi accorgo, se guido la mia Triumph oggi, per esempio, anche se ho messo scarico basso, quindi è migliorata l'erogazione e tutto, però quando tu apri tutto, a un certo punto ha qualche... quella va sempre, cioè è veramente, quando dicono il motore elettrico, no? Adesso non per andare dietro ai nostri amici, però quando si dice, una volta, quando non esistevano ancora i motori elettrici veramente, nell'enduro specialistico, quando una moto aveva una bella erogazione che non ti metteva mai in difficoltà, si diceva a un motore elettrico, no? Perché aveva una bella spinta regolare. E così è questa moto qua. Adesso stiamo facendo una puntata monografica su GS800, ma perché evidentemente ci siamo affezionati. A voi non ve ne fregherà niente, vi faremo qualche altra puntata, magari chiameremo anche qualche ospite a parlare di altre moto, però questa sera vi dovete accontentare del nostro nostalgismo. E giusto perché siamo in tema di nostalgismo, il nostro Anduca stasera nostalgicissimo dei suoi trascorsi di musicista, eccetera eccetera, ha scelto come seconda canzone, no, qualcosa che lo coinvolge direttamente, e andiamo ad ascoltarci adesso, no, i Green Arrows con Paper Bullets.
Anche in tema Royal Enfield Bullet, sempre tutto, sì, torna.
Ovviamente c'è sempre un senso, no? Cioè, vuoi dirci qualcosa prima di lanciarla realmente, qualcosa su questa canzone?
Ma niente, questa canzone Paper Bullets, appunto proiettili di carta, fa riferimento a tutti quei giornalisti o giornalai pennivendoli che si permettono di infamare determinate realtà dall'alto della loro spocchia. Ecco, questo è il riferimento dei Paper Bullets.
Benissimo, e quindi ci ascoltiamo i Green Arrows con Paper Bullets.
Rain of what? Take the blood of your brothers.
Paper Bullets dei Green Arrows. Torniamo in trasmissione per questa ancora mezz'oretta più o meno un po' meno di mezz'oretta che ci prende per tenervi compagnia. E come possiamo continuare questa puntata un po' remembering, un po' Amarcord, se non con, secondo me, se tu sei d'accordo, parlando di monopattini elettrici. No, scherzo. No, questa volta, stranamente, ecco, no, devo dire una cosa, mi fa ridere. Se avete visto la nostra locandina che lanciava la puntata di questa sera, c'è un monopattino impiccato, e questa sera però non parliamo di monopattini, però se volete, se proprio ce lo chiedete a gran voce, la prossima puntata la dedicheremo tutta ai mongopattini. No, diciamo, una puntata un po' a marcord, e quindi come vogliamo continuarla questa carrellata? Beh, abbiamo fatto un po' di monografia su DS800, abbiamo parlato delle moto del cuore, che tutto sommato non ci abbandonano mai, e quindi possiamo andare avanti così, secondo me.
Beh sì, un'altra moto del cuore che infatti ho in garage è un'altra moto di quelle tipo il GS800, una moto che in Italia non ha avuto un gran successo commerciale, ma che all'estero è stata molto apprezzata, che è la Yamaha Fazer 600. Io ci sono particolarmente affezionato perché è stata la mia prima moto vera, la prima moto di grossa cilindrata, tra virgolette, cioè la prima moto che non fosse un 125, comprata quando ero all'università con dei sudati risparmi, e mi ha accompagnato fedelmente, come anche Giacomo, anzi scusate, come Andino sa, in tutte le nostre peripezie, tutti i nostri viaggi, eccetera eccetera. Adesso purtroppo versa in condizioni non propriamente ottimali, anche perché sono più di 2 anni che non la utilizzo, perché ormai ha i suoi bei 16 anni, perché è immatricolato 2004, e perché soprattutto ha un chilometraggio stimato tra i 60 e i 70 mila chilometri. Dico stimato perché per 5 anni il contachilometri non ha funzionato, e quindi non posso dire con certezza quanta strada ha fatto.
Diciamo, non sono troppo d'accordo sul fatto che in Italia non è stata tanto apprezzata, perché comunque io in giro ne ho viste parecchie, sicuramente più del Fazer 1000, quindi di Fazer 600 ne ho viste diverse, e poi non dimentichiamo che anche a livello tecnico aveva pur sempre un signor motore 4 cilindri, derivato direttamente dall'R6.
Quindi, no, io ho la serie precedente, la prima serie.
Scusa.
Sì, che è il motore derivato anche quello in buona parte dal motore del Thundercat 600, che era la super sportiva 600 Yamaha prima dell'R6. È stato uno di, tra l'altro, anche storicamente interessante, perché è stato uno dei primi motori depotenziati dai giapponesi per essere poi resi fruibili per un uso sportivo barra turistico. Infatti il Fazer 600 nasce come Sport Tourer, una moto con 95 cavalli, quindi diciamo abbastanza potente, però anche quella con un'erogazione abbastanza corposa sin da sotto, sempre tenendo in considerazione che è un 600 4 cilindri, quindi non potrà mai avere l'erogazione di un bicilindrico. E anche quella che è una signora moto, perché nella sua semplicità va veloce, consuma poco perché fai quasi sempre più di 20 al litro. Ha un serbatoio di 23 litri, quindi che permette un'ampia autonomia, ed ha anche una discreta protezione dall'aria. L'unico neo che gli si può dire è che dopo un po' è noioso, perché sono quei progetti così giapponesi, così perfetti, che uno dopo un po' si rompe le scatole.
Diciamo che mi hai anticipato di poco, nel senso, io volevo metterla giù un po' più, un po' meno, nel senso, un po' meno negativa, nel senso che l'idea geniale dei giapponesi è stata quale? Che per una ragione di economia e di scala hanno detto: va bene, adesso abbiamo dei motori super potenti che vanno sulle super sportive, come riusciamo a venderne di più? Bene, li mettiamo sulle sport tourer, li depotenziamo leggermente, facciamo delle moto comunque tutto sommato gradevoli alla vista, belle da guidare, un po' più sacrificate diciamo a livello ciclistico, non avranno le forcelle upside down, avranno degli ammortizzatori un po' più economici, eccetera eccetera. Però cazzo, ne hanno vendute una valanga, Yamaha e Honda, ma soprattutto Yamaha, che ha fatto sta botta qua di prendere i motori delle super sportive, di potenziarli leggermente, poi buttarli su moto un po' più semplici da guidare, eccetera. Quindi hanno fatto un bel colpo. Poi ovviamente, come dici tu, dopo un po' che le guidi sono un po' piatte, perché sono talmente perfette in tutto che alla fine tutta questa perfezione ti viene a noia. Adesso non mi viene in mente, francamente, Honda, che comunque ha fatto la stessa operazione, perché ha messo il motore forse sulla Hornet. Aveva fatto la Hornet S.
Sì, la Hornet sicuramente il motore deriva dal CBR 600. Magari sì. Della serie precedente.
Sì, sì, ha fatto così con la Hornet, che poverina, la Hornet è una moto che è stata bella, è stata una delle prime Naked, quando c'è stato il ritorno del Naked, che è stato rilanciato assolutamente da Ducati col Monster, che ha recuperato un tipo di moto che nessuno si guardava, si filava più, e Hornet è stata un po' la risposta al Monster. Hornet è una moto bella, gradevole da vedere, poi aveva lo scarico alto, il primo modello parlo, fatto in una certa maniera, aveva un solo problema, che non aveva un telaio.
Aveva un trave sagomato.
Sì, aveva un trave. Aveva un motore leggermente meno potente di quello del CBR, appeso a una trave, e non era, cioè era un po' un azzardo, insomma, un motore così potente su una moto che di fatto una ciclistica vera non ce l'aveva. Questo finché c'è stato il Hornet 600 era ancora sopportabile, perché chi comprava l'Hornet 600 comunque non era uno che aveva velleità sportive. E quando hanno fatto poi l'Hornet 1000, che le cose si sono complicate, perché cominciavano ad avere un
900,
sì,
che prendeva 1000, il motore del CBR 900,
è diventato 1000 dopo. Però l'Hornet 900 infatti ne hanno vendute pochissime, perché la moto era un bidone sostanzialmente, con un motore molto potente, un telaio che non c'era, e quindi infatti non ha avuto alcun successo. Poi l'ha rilanciata, l'ha rinfatta,
che tra l'altro ti dirò, l'Hornet 900, io sai che sono sempre alla ricerca di bidoni commerciali, perché a me piacciono le cose brutte sostanzialmente in campo motociclistico. Qualche tempo fa ero andato a cercarla sui vari siti di vendite di moto usate, eccetera eccetera, e oltre ad essercene molto poche, appunto per il fatto che sinceramente ne hanno vendute poche, ma ha delle quotazioni di tutto rispetto, non avrei mai detto, pensavo si sarebbe portata a casa con 2 lire, invece ho dovuto mollare il colpo, perché non erano male le quotazioni,
sorprendentemente tra l'altro, perché veramente è una moto che ha un gran motore, ma solo quello, cioè probabilmente paghi il motore che porti a casa. Comunque ci stiamo avviando verso la fine, e quindi dovrei stringere, perché abbiamo ancora 2 canzoni da lanciare, quindi facciamo in fretta. E adesso vi sparo un gruppo degli anni 70 italianissimo, che io ho scoperto essere italiano ovviamente quando ormai ero già adulto, ma all'epoca per noi era un gruppo One Gaps o One Again, e vi ascoltate i Rockets con On the Road Again, che è una cover della più famosa On the Road Again, però fatta come la fanno i Rockets, tutta
On the Road Again dei Canets, se non sbaglio.
Sì, che però i Rockets hanno fatta con grandissimo successo da discoteca. Poi non chiedetemi come la ballassero in discoteca, perché io ero ancora un po' giovane, però hanno fatto On the Road Again tutta robotizzata ed è stato un successo planetario, e quindi On the Road Again dei Rockets. Trouble out in the rain and snow, in the rain and snow.
She said, Lord, mercy on my wicked soul.
Ed era On the Road Again dei Rockets.
Volevo parlare, sempre dato che abbiamo incominciato parlando della questa BMW 800, volevo parlare di un tema collaterale. Ossia, io quando compro un mezzo nuovo, quando mi interesso a un mezzo nuovo, una delle primissime cose che faccio è fiondarmi sui forum degli appassionati di quel modello, di fiondarmi sui forum di marca, i propri forum di modello, e leggere cosa dicono, leggere quali sono i problemi principali, le caratteristiche, di cosa si lamentano, eccetera, eccetera.
Lo sto facendo io in questi giorni con le pagine Facebook della Royal Enfield, visto che mi sto approcciando a quel mondo lì, e mi passa subito la voglia, francamente.
Sì. No, vabbè, perché vabbè, il pubblico Royal Enfield è molto, molto particolare, va bene. Però anche quello dei BMW, perché la cosa che mi ha fatto ridere è che, vabbè, la moto ha qualche difetto progettuale, come Giacomo ben sa, tipo uno è lo statore che infatti ti aveva lasciato a piedi una volta.
Ci è venuto a prendermi tutto, tra l'altro.
Esatto. Però vabbè, l'hai sistemato, quindi sono tranquillo. Ma la cosa che mi ha fatto ridere è che sono i BMWisti. perché passavano pagine e pagine e pagine di discussioni su quel modello di valigie piuttosto che sull'altro, sul gilet ad alta visibilità piuttosto che quell'altro.
Sì, non parlo d'altro.
Esatto, sul parabrezza che fa turbolenza sopra i 250.000 km all'ora. Cioè tutto quello che noi aborriamo, che prendiamo per il culo, che non ce ne frega un cazzo, invece è la loro ragione di vita.
Sì, ma infatti io per anni mi sono vergognato di dire che ero possessore di una BMW, perché i BMWisti, non me ne vogliano i nostri cari, gentili, amati, ascoltatori, possessori di BMW, che siamo sicuri che sono fuori da quel coro di mezzi ritardati, che veramente parlano di tutto fuorché della moto, perché della moto fondamentalmente non sanno una cippa di niente, perché è vero quello che dice Anduca, cioè questi parlano di tutto quello che sta intorno alla moto, ma siccome nella loro testa la moto che hanno, generalmente parliamo di GS 1200, 1250, 1150, quello che è, no, forse quelli delle ancora che arrivavano al 1150, quelli un po' più vecchi erano ancora motociclisti di una certa maniera, ma quelli nuovi, cazzo, per loro la moto è a posto, quindi non esiste la moto in realtà, loro la guidano ma non sanno cosa stanno guidando, e quindi si preoccupano di tutto quello che c'è. È un po' come se voi andaste al ristorante e ordinaste una bistecca che sapete che è la più buona del mondo, quindi voi non vi approcciate la bistecca come potrebbe far cagare, la mangiate, però vi intrattenete tutta la sera sul contorno di pisellini, il purè e che cacchio ne so io, i cetrioli. Non pensate, non vi concentrate sulla bistecca, perché per voi è già buona così, non dovete sapere se è buona o cattiva, sa di grasso buono, sa di grasso cattivo, non lo sapete, non vi interessa, perché avete pagato 25 euro la bistecca, quindi è buona e basta. Però i piselli, cazzo, li hanno fatti al bolliti, potevano bollirli un po' di più, il purè un po' più di burro, è un po' duro, un po' morbido, cazzo il vino. Quello che sta dicendo Anduca ha ragione, cioè io adoro questa sua presa di posizione che lo fa vergognare di essere un prossimo possessore di BMW, perché è così.
Ma poi anche hanno questa venerazione mistica nei confronti dei concessionari BMW con relative officine, premesso
i ladri della terra, poi
sì. Premesso, io mi faccio le manutenzioni dei miei mezzi da solo, perché uno, mi piace, due, perché sono un maniaco psicopatico e non ho ancora trovato un meccanico che lavora come dico io, e quindi i lavori li faccio da solo. Posso capire che però quando compri un mezzo nuovo, come ho fatto io con la Royal Enfield, se vuoi mantenere la garanzia, soprattutto se tiri fuori i 20-23 mila euro come BMW Istil, devi portare un protocollo dal concessionario ufficiale, perché ti fa la manutenzione e ti mantiene la garanzia. Però diciamo, finita la garanzia, basta, è pieno di officine autorizzate o di meccanici altrettanto validi che però non sono ufficiali di BMW.
Sappi che quella che ti arriverà in casa a breve ti segnalerà per tutta la vita che devi fare il tagliando dei 6.000 km.
Ma io so già come toglierlo, quello mi sono già informato.
Qualcuno di più, il mio meccanico, dice: io ho cercato di farmi mandare il codice dal concessionario che c'è qua vicino, che c'è vicino a Lodi, ma non me lo dà perché loro sono tutti gelosi, loro hanno cagato, ho detto vabbè, lascialo su, a me non me ne frega un tubo.
Al buon Oriano bisogna dire che vendono una presa OBD2 su AliExpress, ti scarichi un'app e puoi gestire tutta la diagnostica,
sì,
della moto.
Capire che il buon Oriano in questo periodo soprattutto è impegnato a sistemare il cardano del mio sidecar, quindi non possiamo distoglierlo dai suoi uffici attuali, anche perché quando gli ho detto guarda che ho preso una Royal Enfield, momenti si mette a piangere, ho detto oh, ho comprato una moto che ti piacerà tantissimo. Allora, spendiamo due parole su Oriano. Oriano è il mio meccanico ufficiale tipo da 1000 anni, non per le moto da cross, però qualche volta me l'ha toccata, però diciamo sulle mie moto da strada dal CBR 600 in poi ha sempre preso in mano Remote ed è un meccanico di quelli tradizionali. Però un meccanico di quelli tradizionali che dicono le giappone, allora l'Honda fa le moto riparabili, giuste, che non si rompono mai, quindi io devo solo fare un po' di qua, un po' di là, poi anche se si spaccano io comunque so dove intervenire. Yamaha va bene, Suzuki abbastanza bene, Kawasaki abbastanza, però è sempre giapponese, tutto il resto non esiste. Lui poi tocca tutte le moto, è bravo, meccanico tradizionale.
Si fa anche moto da corsa, lui non è...
Lui sì, no, lui lavorava sulle moto da corsa, sulle moto a pista, quindi il suo imprinting è quello della moto che funziona, che va forte, eccetera, eccetera. Poi quando gli ho portato Sidecar, momenti vomita, però vai, siccome mi vuole bene. Però diciamo, meccanico di quelli tradizionali. Già quando gli avevo portato lì la BMW, già mugugnava, diceva, vabbè, ma cos'è che era la moto che... di lì di là. Infatti quando c'era da fare, io ti ho fatto tutto, te la sistemo tutta, però quel robo lì ho chiamato il concessionario di BMW, non mi dà il codice per togliere il service dallo schermino lì, così, quindi quello ti arriva,
sì sì. No, ma appunto come dicevo mi ero già informato sempre grazie a questi forum per toglierlo. E tornando appunto al discorso concessionario, questi BMWisti, come sono certi di avere comprato il mezzo perfetto perché l'hanno pagato una fracassa di soldi, sono altrettanto certi che solo ed esclusivamente andando in un concessionario, in un'officina BMW ufficiale, che pagano allora tipo penso come un cardiochirurgo, sì. Solo loro sono in grado di fare una manutenzione come deve essere fatta, perché non so cosa si immagino che succeda all'interno, che ci siano dei meccanici in camice bianco che non camminano ma lievitano a 15 cm da terra, cambiano l'olio con l'imposizione delle mani o cose del genere, cose che nella loro testa un normale meccanico comoriano non può fare.
Ma soprattutto ti trattano malissimo, cioè ti trattano come ti tratta un meccanico, una concessionaria di automobili, perché hanno in BMW hanno quella scuola lì, cioè loro fanno automobili nonostante siano nati come fabbricatori di, come costruttori di moto, però hanno quell'idea lì, no, che comunque è una macchina, no, a livello tecnologico, tecnico, eccetera, quindi hanno importato il sistema del concessionario di macchine a quello della moto. E loro ti trattano malissimo. Fino a qualche anno fa, se andavi a dargli dentro e dici voglio comprare il GS full optional, quello che pesa più di tutti, che costa più di tutti, perché lì sai che vanno a peso il prezzo della moto, più pesa
tanto al chilo,
più pesa più costa, però è anche più figa, no? E quindi dici voglio una moto quella che pesa più di tutti, quella, con le antenne, con i tergicristalli elettrici, tutte quelle, e però ho una Honda di 2 anni con su pochi chilometri, e loro ti dicevano brutto cazzone, vai via, come ti permetti di volere dare dentro una moto che non è BMW alla BMW, quindi venditela da solo, se vuoi poi dopo puoi venire a darci milioni di euro per farti vendere una bellissima BMW. Adesso si sono un po' registrati perché insomma trippa per gatti, non ce n'è più in giro proprio per tutti, quindi sono addivenuti un po' più miti consigli. Stesso discorso lo fanno quelli della Harley Davidson comunque, che il nostro...
Ah guarda, io c'ho un pochino, come tu ben sai, purtroppo non sono un possessore di Harley, sebbene mi piacciono tantissimo, ma non sono mai riuscito a trovare l'occasione, diciamo, non si sono mai allineati i pianeti di disponibilità economica, di modello che voglio io, eccetera eccetera, però mi piacciono. E ti dirò di più, poco dopo che, quando ero all'università, poco dopo che avevo comprato il Fazer 600, era uscita l'883 Iron, che è stato uno dei primi modelli che Harley ti faceva provare, perché prima Harley era come BMW: vieni qua, vedi la moto, ti piace, al massimo ti ci faccio sedere sopra, mi dai la grana e poi la provi. E qui invece quella volta Harley, in un atto di magnanimità generale, aveva deciso di fare provare le moto, ma probabilmente anche dovuto al fatto che l'883 Iron era stata creata apposta per far avvicinare i giovani a Harley, e quindi anche farli invogliare, farli ingolosire facendole provare. Insomma, questi mi hanno fatto provare questa Tortura Iron, che mi è piaciuta tanto. Era, per me non andava troppo bene perché io sono un po' alto e quelle le sporse sono un po' piccoline, però comunque mi aveva convinto, la volevo comprare. Tra l'altro facevano i classici finanziamenti, quindi non pesava neanche più di tanto, però mi rimaneva sul groppone il Fazer. E quindi gli ho detto, io ve la compro, però voi mi prendete il Fazer o in conto vendita o proprio me lo ritirate. E mi hanno guardato col classico sguardo che ti guardano concessionario di BMW quando gli proponi una moto che non è BMW.
Barbone tipo... di merda, esatto. Da dove sei venuto?
Insomma, io mi sono, allora mi sono un po' arroccato sulle mie posizioni. Ho detto, loro mi hanno detto: no, noi non ritiriamo una moto che non siano Harley. Va bene, ho detto, vabbè, io non ti compro la moto, hai perso una vendita, me ne sono andato. Se non fosse che questo concessionario, che è di Bolzano, è vicino a un bar che frequentiamo abbastanza spesso, e quindi molto spesso.
Heli.
Esatto, il Bikers Pub di Bolzano in via Pacinotti. Se ci passate, fateci un. La tappa,
grandissimo posto, grandissimo Helly, che salutiamo caso mai ci ascoltasse.
E quindi capita spesso di buttare un'occhiata nella vetrina di questo concessionario Harley, che adesso è pieno di moto giapponesi di tutti i tipi, usate, ma anche dagli enduro, tipo il Dominator degli anni 90, tutte queste cose qui.
Sì, diciamo, prima di salutarvi, perché ormai siamo giunti quasi a termine del tempo a nostra disposizione, e quindi prima di lanciare l'ultima canzone della serata, diciamo che un po' il vizio gli è rimasto, o quantomeno un po' si sono ammorbiditi anche in Harley, come in BMW, però un po' il viziaccio del cavolo gli è rimasto, perché ricordiamo che il nostro Andar, che ha una bellissima Kawasaki Z900, tra l'altro praticamente nuova con 4000 km, ha cambiato idea, ha voglia di cambiare moto, vorrebbe provare a comprare, diciamo che è uno che sta ancora cercando un po' la sua strada nella vita delle moto, perché ne ha cambiate parecchie negli ultimi anni, però vabbè, penso non fare i suoi, beato lui che ha la disponibilità, insomma, per cambiare eccetera eccetera, però vorrebbe buttarsi sull'Harley. E ha già scelto il modello eccetera eccetera, è andato in Harley tutto bello contento, dice: io ho qui una moto praticamente nuova, quanto me la valutate, la do dentro. E questi gli hanno fatto un prezzo, cioè, da prenderli a cazzotti in faccia, cioè l'hanno trattato di merda dicendogli: forse è meglio che te la vendi per conto tuo. Poi va bene tutto, secondo me, io personalmente a Milano, o dove se la tirano così tanto, che sia BMW, Harley o un'altra, raramente comprerei una moto, perché fanno tutti fighi, no? Sono tutti belli.
Sì, sì, sì. Tutti... È un'esperienza che ho vissuto anch'io.
Vado 3 km fuori Milano, mi trattano coi guanti, eh.
Certo, certo. Mio cognato,
da milanese, eh?
Mio cognato, lui adesso è possessore di un 883 Iron. Era andato a vederlo la prima volta a Milano, che ci arriva nel Re di Milano, e non l'hanno trattato molto bene, sia dal punto di vista proprio commerciale, ma anche da quello economico. E ha deciso di andare al concessionario Harley, mi sembra, non so se di Monza o di Seregno. Insomma, è andato lì e l'hanno trattato coi guanti bianchi. E infatti l'ha comprata lì la moto.
Ecco, per non far venire il sospetto che io sia proprio contro BMW, contro Harley eccetera, la stessa cosa vale per Triumph, perché io sono andato in Triumph a Milano, a parte che il concessionario Triumph Milano ha chiuso due mesi dopo che sono stato io, che mi hanno fatto un'offerta, sarà in caso, però mi davano un calcio nel culo per la moto che avevo. Sono andato a Lodi, che adesso non è più concessionario ufficiale, è rimasto solo Honda, però sono andato al centro moto Lodi, dove sono dei gran signori, ma hanno valutato la mia moto quello che valeva, e io gli ho comprato una moto. A Milano non ho perso una vendita. Sono andato anche da un altro a Sesto, molto famoso, che non cito perché poi dopo magari ci fa anche causa e poi ci tocca fare un'altra cena comunitaria per quelle robe lì. Però diciamo, uno molto famoso, sono andato lì, un altro che mi ha trattato come un coglione, come se io fossi un rimbambito che non capisce niente. E no, ma sai, questa moto di pedirà, sono andato a Lodi, mi hanno valutato la mia moto non
più di quello che valeva, ma quello che valeva, e io mi sono comprato la mia bella prima Triumph, la Bonneville T120, e gli ho dato i loro soldi, loro ho mandato quello che mi... e siamo andati d'accordo. A Milano purtroppo, ma magari ci saranno altri posti, poi finiamo sempre a parlare di Milano, abbiate pazienza, ma qui abitiamo, poi dopo voi potete scriverci sulla pagina, parlate troppo di Milano, parlate anche un po' di Ostuni o di Lecce o di Vatte la Pesca,
invitateci in vacanza, soprattutto se siete del sud,
invitateci in vacanza, dateci da mangiare, poi parleremo male anche delle vostre città, quindi sarete felici, eccetera eccetera. Quindi vi invito a scrivere i commenti sulla trasmissione sotto i vari link. Ebbene, ho perso il filo, quindi, però chi se ne frega, il discorso l'avete capito, i concessionari a Milano sono un po' degli stronzi, poi sempre pronti a ricevere smentite da concessionari bravi che noi appoggeremo tutta la vita, perché ci renderanno solo felici quando ci faranno dei bei prezzi con dei belli sconti. E quindi non mi rimane che darvi il nostro saluto e la nostra buonanotte, perché adesso sì, non siamo più tra la sera e la notte, ma proprio notte, perché si è fatta una certa e vogliamo andare a dormire, e quindi vi lasciamo con un Andersen. Io e Anduka, ciao Anduka,
ciao a tutti, Andersen, e buona serata,
e ci ascoltiamo i No Prisoner con Passi Coerenti.
Che non fa per aiuto sincero.